Alessandra Tedesco.
Puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata, come da tradizione ogni inizio d'anno, a gialli, thriller e noir, un genere che spesso domina le classifiche, un genere molto amato da lettrici e lettori. Parleremo dei thriller mozzafiato di Donato Carrisi, dei noir di Gianrico Carofiglio, Antonio Manzini, Maurizio De Giovanni, Cristina Cassarscalia e Massimo Carlotto. E ancora parleremo dei gialli che si intrecciano alla storia, come quelli di Ilaria Tuti e Fabiano Massimi. E poi ancora i romanzi in cui l'indagine è narrata con una certa ironia, come quelli di Alessia Gazzola, Giancarlo De Cataldo, Alessandro Rubecchi. E per finire, i polizieschi dall'estero, come quelli scritti da Alicia Jimenez Bartlett, Paula Hawkins e Gillian McAllister. Partiamo subito con Donato Carrisi, La casa dei silenzi, pubblicato da Longanesi, nuovo romanzo con protagonista Pietro Gerber, psicologo infantile che sottopone i suoi pazienti a ipnosi e per questo viene chiamato l'addormentatore di bambini. Stavolta affronta il caso di Mattias, 9 anni, che da un anno fa sempre lo stesso incubo. Nel sogno compare una donna con i capelli neri, vestita di scuro, che non parla e che lui chiama la signora silenziosa. Se prima Mattias era un bambino allegro ed espansivo, ora è diventato asociale e apatico e soprattutto è terrorizzato all'idea di addormentarsi. Attraverso l'ipnosi, Pietro Gerber cercherà di capire perché Mattias fa lo stesso sogno e chi è la signora silenziosa. Ma da che cosa è colpito l'ipnotista?
Dal fatto che questo sogno duri da tanto, troppo tempo, e soprattutto dal fatto che il bambino non dovrebbe avere alcun collegamento con una figura del genere. È una sorta di spettro che invece di infestare l'ambiente intorno al bambino, infesta la sua mente. Era questa la trovata del romanzo ed è questo il motivo che spinge Pietro Gerber a esplorare la psiche di Mattias. Ma ciò che trova in quella psiche è sorprendente, perché lì c'è la storia della signora silenziosa, una storia che seduta dopo seduta il bambino racconta all'ipnotista, e soprattutto una storia che trova degli strani riscontri nella realtà, e quindi è probabile che la signora silenziosa sia già uscita dalla mente di Mattias e sia da qualche parte là fuori.
Donato, in questo romanzo ci sono anche dei simboli, delle cose che hanno un valore simbolico, naturalmente non possiamo esplicitarle, se no toglieremo tutto il gusto della lettura, però possiamo solo dire una parola: scarafaggio. Scarafaggio è, diciamo, un'entità, un qualcosa, il simbolo di qualcosa di negativo, di pessimo, del male probabilmente. Perché hai voluto scegliere proprio lo scarafaggio come simbolo?
Ma allora, prima di tutto perché noi gli scarafaggi difficilmente li vediamo. Strisciano lungo i muri, ci passano tra i piedi, ma non siamo abituati a guardare verso il basso e quindi molto spesso non ci accorgiamo di loro. E poi perché la trasfigurazione del male, vedi, è una cosa ricorrente, un aspetto ricorrente in tutti quanti i miei romanzi. Io cerco sempre di dare al male una forma, che sia gradevole o sgradevole, non importa, purché sia una forma. In questo caso lo scarafaggio non è un'immagine repellente, non deve esserlo perlomeno all'inizio. Quello che volevo rappresentare era il male invisibile, il male che comunque riesce a stare in mezzo a noi e, avendo quelle dimensioni, può facilmente sfuggire al nostro controllo.
Da Pietro Gerber, personaggio seriale di Donato Carrisi, all'avvocato Guido Guerrieri, protagonista di alcuni romanzi di Gianrico Carofiglio, comparso per la prima volta nel 2002 in Testimone inconsapevole. Nel nuovo libro L'orizzonte della notte, pubblicato da Einaudi, Guerrieri si sta avvicinando ai 60 anni. Vive con amarezza e malinconia il passare del tempo e decide di andare in psicoterapia. Si occupa del caso di una donna che ha ucciso l'ex fidanzato della sorella, sorella che qualche settimana prima si era tolta la vita, probabilmente a causa proprio di questa relazione diventata soffocante e violenta. Guerrieri è colpito da alcuni atteggiamenti della donna che deve difendere. Nonostante quanto accaduto, è composta, controllata, non sembra in stato di shock. In che modo allora Guerrieri approccia questo caso?
Beh, è evidente che lui non capisce questa donna, c'è qualcosa che gli sfugge. Ha ucciso un uomo, questo è in dubbio, è del resto confessato. Il tema del processo, ma anche il tema, come dire, del dilemma interiore di Guerrieri è se lo ha ucciso perché questo era il suo piano.
Se era premeditato, insomma.
Comunque se era volontario, cioè intendeva uccidere, insomma, o forse anche premeditato, come dice il pubblico ministero, o se invece gli eventi hanno preso una piega per cui l'uccisione è stata un atto di legittima difesa. Questo è il tema del processo, è l'oggetto del suspense processuale, perché ciò che il lettore, spero e credo, si chiede durante il romanzo è se questa donna verrà o meno assolta, ma è anche l'oggetto di una riflessione di Guerrieri che va a incrociare la sua riflessione più generale relativa ai connotati etici della sua professione, quello che si può fare, quello che non si può fare, quello che è giusto e quello che non è giusto. È un atteggiamento problematico rispetto alla professione che è anche negli altri romanzi, ma qui diventa più intenso. La storia del processo è parallela rispetto alla psicanalisi, ma poi le due storie, come insomma normalmente accade in questo ipotesi di struttura, perlomeno per quanto mi riguarda, si incrociano dal punto di vista dei temi, dei dilemmi, delle emozioni e dell'interpretazione del senso delle cose.
Se diciamo Antonio Manzini, il pensiero va subito a Rocco Schiavone, vicequestore romano trasferito suo malgrado in Val d'Aosta, protagonista di una serie di romanzi, l'ultimo dei quali è Il passato è un morto senza cadavere, pubblicato come gli altri da Sellerio. Schiavone deve indagare sulla morte di un ciclista in montagna, un uomo che abita in zona da un po' di tempo ma che nessuno sembra conoscere. In casa sua viene ritrovato un taccuino con una lista di nomi, sigle e numeri indecifrabili. Sembra essere dunque un uomo in fuga, ma da chi o da cosa? Per capirlo, Schiavone deve indagare sul passato di quest'uomo e sulle sue vecchie amicizie. Ed ecco che cosa Manzini invece pensa del futuro del suo personaggio. Quanto durerà ancora Rocco Schiavone?
Credo che Rocco Schiavone abbia una sua strada da percorrere che io non so neanche quanto sia lunga o quanto possa durare ancora, dipende un po' dal personaggio, da quanto regge il suo stare sulle pagine. Io me ne faccio tantissime di domande su Schiavone, chiaramente, perché lo scrivo, continuo a farmene. Devo dire che a me piacerebbe scrivere un libro su Rocco Schiavone senza morto, nel senso senza il giallo da risolvere. Però, avendo tento tanto su questo personaggio, probabilmente verrebbe un libro un po' noioso. Quello che è sicuro è che al momento mi diverte ancora raccontare la storia di questo signore che non si decide a innamorarsi e continua a camminare, a trascinarsi nella vita giorno dopo giorno senza una proiezione futura. Mi piacerebbe pensare che nessuno vorrebbe essere suo amico. Se uno alla fine dice sì, leggo le sue, non mi piacerebbe avercelo come amico, mi diverte leggerlo, ma per carità di Dio è bene che abiti a casa sua, sono contento, perché vuol dire che la persona che sta leggendo è una persona vitale, che ha voglia di vivere, di guardare al futuro, di lasciar perdere le negatività, le depressioni. E allora vuol dire che finalmente sono arrivato a quello dove volevo arrivare.
E non lo so però se ci sei arrivato, perché sai che molti lettori adorano Rocco Schiavone e probabilmente, non so se lo vorrebbero come amico, ma probabilmente lo vorrebbero incontrare nella loro vita. Questo ti disturba?
Non era quello che... No, io vorrei che... Sì, mi piace, che è simpatico anche a me, Anch'io gli voglio bene, però io non lo vorrei come amico. È una persona che non porta positività, porta comunque un'ombra terribile, pesante. Tutte le persone che gli sono vicine comunque non lo sopportano più. Lui sta molto solo perché è difficile che stia in compagnia. Però al tempo stesso non vorrei che questo scatenasse il sentimento infermieristico nelle persone, che è pericoloso. Semplicemente piace pensare che una persona che chiude il libro poi lo lascia lì, nel suo stare male, nel suo vivere quella vita lì, che è una vita scontrosa e acciaccata, ma mai ci uscirebbe a cena, ecco.
Da Antonio Manzini a Maurizio De Giovanni, lo scrittore napoletano ha dato vita a diversi personaggi seriali, i bastardi di Pizzo Falcone, Sara Morozzi, Mina Settembre, ma tutto è iniziato con il commissario Ricciardi e le sue indagini ambientate durante il ventennio fascista. Con Volver, pubblicato da Einaudi, si chiude il ciclo che De Giovanni ha dedicato al tango e alle canzoni di Carlos Gardel, c'erano stati prima Caminito e Soledad, ma è anche il romanzo con il quale si chiude la serie con Ricciardi. Siamo a cavallo fra gli anni 30 e 40. Nel 38 sono state proclamate le leggi razziali e Ricciardi, con la figlia Marta e i genitori della moglie, di origine ebraica, decide di lasciare la città e tornare nel Cilento, dove è sepolta la moglie Enrica e dove lui da ragazzino aveva visto per la prima volta il cadavere di un uomo ucciso che gli aveva comunicato i suoi ultimi pensieri. Consuetudine è questa dei morti ammazzati che gli trasmettono appunto gli ultimi pensieri, che accompagna tutta la vita del commissario. Ricciardi decide così di svolgere un'indagine privata nel passato per capire chi e perché aveva ucciso quell'uomo. Ma perché Maurizio De Giovanni ha deciso di chiudere ora la serie con il commissario Ricciardi?
Guarda, ci sono due motivi, uno soggettivo e uno oggettivo. Quello soggettivo riguarda Ricciardi. L'epoca in cui sta entrando adesso è un'epoca piena di dolore e di sofferenza, un'epoca in cui l'unica speranza è la sopravvivenza. Come non gli farei del bene, gli farei un grave torto a raccontarlo, di battersi in quel mondo. Io credo, e l'altro è oggettivo, perché non mi piace quell'Italia che cade nell'abisso così profondo, quell'Italia fatta di slogan, di violenza, di falsa dignità, di miseria e di delazione, non mi piace da raccontare. Credo che se dovessi raccontarle ancora, non prima degli anni 50, quando la sopravvivenza sarà acquisita e si guarderà ancora di nuovo al futuro con un po' di speranza.
Quindi non escludi, diciamo, un salto in avanti di almeno 10 anni di Ricciardi?
Certamente non lo racconterò in questi 10 anni, non mi piacerebbe raccontarlo. Gli anni 50 sì, forse.
All'anagrafe Giovanna Guarrasi, per tutti è Vanina, per lettrici e lettori è la protagonista seriale dei romanzi di Cristina Cassar Scalia. La vicequestora aggiunta era comparsa per la prima volta nel 2018 in Sabbia Nera e ora è protagonista di Il castagno dei 100 cavalli, pubblicato da Einaudi. Vanina deve indagare sull'omicidio di una donna sui 60 anni. Il suo corpo è stato trovato sotto il castagno dei 100 cavalli, ai piedi dell'Etna. La donna è stata strangolata e poi chi l'ha uccisa le ha amputato mani e piedi. La scena che appare agli investigatori è dunque piuttosto cruenta.
È un'indagine un po' particolare perché, rispetto ad altre indagini che lei ha seguito nei libri precedenti, questa ha la particolarità di non dare, Vanina non ha dai suoi collaboratori, anche della polizia scientifica, purtroppo non riesce ad avere molti indizi, anzi quasi nulla. Per lungo tempo non riescono nemmeno a capire esattamente chi sia questa donna, quindi tutto è molto complicato. E anche nel momento in cui si capisce chi è questa persona, anche nel momento in cui si comincia realmente l'indagine, la complicazione è infatti che lei deve necessariamente un po' seguire il metodo che un po' si potrebbe chiamare il metodo Patanè, quello del vecchio commissario, suo caro, carissimo, anzi amico, col quale lei parzialmente un po' condivide questo metodo del ragionamento, però lei lo condivide sempre un po' da poliziotta giovane, che è sempre stata abituata comunque ad avere un grosso contributo da parte della polizia scientifica, da parte dei medici legali, eccetera. Ecco, su questo caso invece no, siamo tutti sul ragionamento, e in questo quindi ancora più del solito questa vicinanza di Patanè è importante, perché ci sarà tutta un'indagine basata tutta sullo scavare nel passato di questa donna e di quelli che questa donna frequentava, una donna che in realtà non aveva amici, ma sembrava non avesse nemmeno nemici, quindi ancora più difficile capire perché potessero averla uccisa. Un'indagine particolarmente complicata.
Veniamo a Massimo Carlotto, con i suoi noir che sono spesso una critica tagliente alle storture della società e della politica, cosa che succede anche in Trudi, pubblicato da Einaudi. In primo piano c'è Gian Antonio Farina, ex commissario di polizia, a capo di un'agenzia privata che si occupa di sicurezza. È un personaggio scivoloso, ambiguo, determinato. I suoi soci lo chiamano il grigio, per i dipendenti è il dottore. Coordina varie attività di security, fra cui il controllo di una donna, Ludovica Baroni, moglie di un noto commercialista scomparso da alcune settimane. Un romanzo in cui si mette a fuoco un intreccio fra politica, impresa e malaffare, e in cui i protagonisti si dividono fra veri manipolatori, freddi e calcolatori, e manipolatori dilettanti. Un romanzo che pone l'accento sul settore privato dello spionaggio. Fiction o realtà?
È realmente così, è un mondo che è cresciuto nella nostra società a dismisura senza che noi ce ne accorgessimo. Nell'immaginario dell'opinione pubblica la sicurezza privata è il vigilante davanti alla gioielleria o la guardiania notturna. In realtà è molto molto di più, è molto di più. Ci sono società a capitale anche estero che sono in grado di cooptare parlamentari della nostra Repubblica e metterli nel Consiglio di Amministrazione perché devono fare attività di lobby nei confronti del governo. Quindi il mondo della sicurezza privata ha un ruolo che noi non conosciamo, ma che è molto importante all'interno della nostra società, soprattutto sull'acquisizione di informazioni.
C'è sempre molta critica sociale e politica nei tuoi romanzi, è così?
Sì, direi di sì. Da quello che dicono i lettori, dicono che questo è particolarmente politico, questo romanzo è particolarmente sociale. Io credo che sia invece noir, perché il compito del noir è usare una storia criminale per raccontare tutto quello che circonda gli avvenimenti narrati nel romanzo. Io credo che sia semplicemente un noir.
E nel 2025 si festeggiano i 30 anni dell'Alligatore, storico personaggio seriale di Massimo Carlotto, che ha ispirato anche una serie TV. Il nuovo romanzo sarà in libreria a settembre, ovviamente, del 2025. Veniamo ora ai gialli storici con Ilaria Tuti. La scrittrice è nota per i suoi thriller con protagonista Teresa Battaglia, la commissaria affetta da Alzheimer, comparsa per la prima volta in Fiori sopra l'inferno, ma è anche nota per i suoi romanzi ispirati a fatti storici come Fiore di roccia. Stavolta Ilaria Tuti ha messo insieme queste due anime narrative, costruendo un thriller ambientato nel 44 durante fascismo e nazismo, riprendendo fatti realmente accaduti. Da una parte c'è Johan, medico forense deportato a Dachau per aver criticato il Reich, che viene trasferito in uno dei quartier generali di Hitler con un compito: analizzare il cadavere di un ufficiale dell'SS per capire se si tratti di suicidio o omicidio. Dall'altra parte c'è Ada, figlia di Johan, anche lei medico, che non vede il padre da quando è stato deportato. Lei indaga sul caso di una ragazza torturata e lasciata quasi in fin di vita davanti alla risiera di San Sabba a Trieste. Tutto questo accade nel romanzo Risplendo, non brucio, scritto appunto da Ilaria Tuti e pubblicato da Longanesi. Ecco come Johan reagisce quando gli viene chiesto di indagare.
Johan è convinto di non essere più un essere umano. Dopo un anno di internamento pensa a se stesso come una bestia, un animale, e prova quasi soddisfazione ad esserci riuscito, perché significa soffrire di meno, significa non avere speranza, significa avere la ferocia necessaria per sopravvivere giorno per giorno e quindi non avere più un'idea del futuro che sarebbe troppo dolorosa. E quando il suo ex allievo lo riporta al mondo in tutti i sensi, facendolo uscire dal campo, ma donandogli di nuovo un nome con cui Johan non sentiva chiamare se stesso, sembra quasi da una vita, proprio la vita passata, la vita precedente, ecco, qualcosa dentro di lui di umano si riaffaccia, e quindi si riaffaccia anche il dolore, si riaffaccia la rabbia, ma si riaffaccia anche la speranza e il bisogno di salvare se stesso, ma anche gli affetti più cari.
Certamente nel momento in cui Johan viene portato nel quartier generale di Hitler non viene trattato con tutti gli onori, gli viene affidato un compito per la sua grande professionalità, ma subisce anche lì delle angherie. C'è per esempio la scena in cui viene fatto sedere ad una tavola imbandita dove c'è anche Goebbels, ma chiaramente la cena non è per lui. Però quello è un momento cruciale del romanzo, ma senza svelare troppo diciamo che la sua attenzione verrà, diciamo, si poserà su un arazzo dal quale insomma nasceranno poi elementi determinanti. L'arazzo è uno degli elementi storici del tuo romanzo.
Sì, è un elemento storico che ho incontrato in una bellissima lettura che ripercorreva proprio la storia del ricamo unita a quella dell'umanità, dell'essere umano. E quindi si parlava di questo arazzo che dei prigionieri inglesi avevano ricamato appunto croce durante una prigionia in un castello nel cuore del Reich. Un arazzo in cui è custodito, nascosto, ma nemmeno troppo per chi come Johan sa leggere, un messaggio che a Johan un po' apre il cuore, perché si sente meno solo e sa di non essere l'unico lì dentro a opporsi alla barbarie e alle atrocità del Reich.
Ancora un giallo ambientato nel passato, Le furie di Venezia, pubblicato da Longanesi, di Fabiano Massimi, famoso per L'angelo di Monaco. Ancora una volta siamo negli anni 30, gli anni del fascismo in Italia e del nazismo in Germania. Se L'angelo di Monaco raccontava la storia vera della nipote di Hitler trovata morta in una stanza chiusa a chiave, stavolta siamo a Venezia fra il 34 e il 42. I protagonisti sono sempre Siegfried Sauer, ormai ex commissario di polizia, e il suo collega Mutti. Scoprono che Mussolini ha fatto rinchiudere in manicomio sull'isola di San Clemente Ida Dalser, la sua prima moglie.
Ida Dalser era lo scheletro nell'armadio di Mussolini, era la persona, la donna, ma la persona in generale più pericolosa per lui e anche per il regime. Ed è curioso che Mussolini abbia scelto per il primo incontro con Hitler proprio Venezia, sapendo che poco distante su quest'isola a manicomio nella laguna era rinchiusa per suo ordine la donna che temeva più di ogni altra, perché Ida Dalser era la sua prima moglie, segreta, segregata, cancellata, poi anche dalla storia successiva. Una donna che aveva un enorme potere potenziale su di lui, anche perché non era solo sua moglie, ma era anche la madre di un primogenito maschio, a sua volta segreto, segregato e cancellato. In quegli anni, siamo dopo il concordato, Mussolini era sposato, quindi bigamo, sposato con donna Rachele, ed era un esempio per tutta l'Italia di proprietà, onestà, di famiglia perfetta. Che comparissero una prima moglie, da cui lui non si era mai ufficialmente separato, e un altro primo figlio, sarebbe stato uno scandalo troppo grande da sopportare persino per lui.
Ecco, la cosa bella che ho trovato nel tuo romanzo è anche il modo in cui emerge la storia di Ida Dalser, cioè attraverso la trascrizione delle sedute che lei aveva con lo psichiatra. Queste sono frutto della tua fantasia o anche in questo caso ti sei basato su documenti veri? Perché immagino, poi lo spieghi un po' nella postfazione, che si è voluto cancellare proprio l'esistenza di questa donna, il passaggio di questa donna nel manicomio e così via, quindi non so se poi alla fine siano rimaste delle carte o no.
Sono rimaste delle carte se si va a San Servolo, che è un'altra isola della laguna, gemella di San Clemente. Al tempo era il manicomio maschile e adesso è la sede del meraviglioso Museo del Manicomio, che contiene anche tutti gli schedari, tutti i macchinari d'epoca. Se si va lì si trovano ancora le lettere originali che Ida scriveva a chiunque, al Papa, al Re, a Mussolini stesso. Queste lettere non venivano spedite. Esiste molta documentazione e tutto quello che io metto nelle trascrizioni, che non esistono più perché sono state cancellate, però tutto quello che lei dice è successo veramente ed è tratto da sue lettere e da sue parole.
Una breve pausa e poi torneremo a parlare di gialli, thriller e noir.
Il cacciatore di libri.
Lo speciale del cacciatore di libri dedicato come sempre all'inizio dell'anno a gialli, thriller e noir. Parliamo ora dei romanzi in cui le indagini per un crimine sono narrate con una certa ironia. Partiamo con Alessia Gazzola, autrice della serie con Alicia Levi, L'allieva, e anche di quella con Costanza Macallè. A fine 2024 è arrivata una nuova protagonista, Miss B, al secolo Beatrice Bernabò, ventenne italiana che vive a Londra insieme al padre Leonida, docente di italianistica, e alle sorelle Clara e Lucilla. Siamo negli anni 20. Beatrice è protagonista di Miss B e il cadavere in biblioteca, pubblicato da Longanesi, e sarà anche al centro del romanzo Miss B e il principe d'inverno, che arriverà in libreria fra poco, a metà gennaio. Nel primo volume della serie, ossia Miss B e il cadavere in biblioteca, Beatrice, di famiglia medioborghese, ha una relazione segreta con Kit, Christopher Ashbury, nipote di un baronetto. Durante una cena a casa della madre di Kit, uno dei commensali viene trovato morto in biblioteca. Si tratta di Carter Lacey, proprietario di una miniera di diamanti in India. Da qui parte l'indagine di Archer Blackburn, ispettore capo di Scotland Yard, indagine alla quale Miss B partecipa attivamente, soprattutto per proteggere Kit, che diventa uno degli indiziati. E dunque lei cerca di attirare l'attenzione della polizia sull'affascinante Julian Lennox. Ma com'è Miss B?
L'ho immaginata come una ragazza dei suoi tempi, che chiaramente non vuole rimanere indietro e non vuole perdersene nessuna, nel senso che gli anni 20 sono stati, soprattutto in Inghilterra e soprattutto per le donne, anni di grande ottimismo e speranza. Sono stati anche anni di emancipazione, erano chiaramente nel 1918 c'era stato, insomma, il raggiungimento dell'obiettivo del suffragio esteso anche alle donne, ma erano stati appunto tutti i primi anni del Novecento molto intensi da un punto di vista appunto della liberazione ed emancipazione delle donne, quindi accorciavano i vestiti, accorciavano i capelli, levavano finalmente i bustini e iniziavano a godersi un po' un'iniziale parità dei sessi.
E veniamo invece al giallo, un giallo un po' all'Agatha Christie, il cosiddetto giallo dalla camera chiusa, perché durante una cena viene trovato un cadavere appunto in biblioteca. Si tratta di Carter Lacey, questo proprietario di una miniera di diamanti in India. Ecco, Kit, appunto Christopher, è uno dei primi indiziati perché aveva dei debiti nei confronti di Carter Lacey, e Beatrice, per proteggerlo, diciamo che cerca di spostare le indagini e l'attenzione della polizia su un'altra persona presente alla cena, cioè sul visconte Julian Lennox. Perché? Perché l'aveva visto banalmente uscire dalla biblioteca poco tempo prima, insomma, del ritrovamento del cadavere. Allora, Beatrice, che partecipa alle indagini, in questo caso per proteggere Kit e non solo per curiosità professionale, ricorda molto Alicia Levi in questo senso, una sorta di Alicia Levi portata negli anni 20.
Allora sì, forse tra tutte è quella un po' più simile ad Alice. Alice poi si trovava invischiata nelle investigazioni perché proprio non riusciva a fermarsi e a contenere, come dire, le proprie curiosità investigative, e non si fermava mai al suo ruolo di medico legale, andava sempre oltre. Però appunto l'occasione per l'indagine era il fatto che lei presenziasse per ragioni lavorative a sopralluoghi, autopsie e via dicendo. Qui invece, proprio perché volevo evitare di ripetermi e quindi di darle un meccanismo che fosse basato sull'esclusivamente su un discorso di empatia, ho immaginato questo stratagemma per cui lei si trova alla fine all'interno dell'indagine, sia perché quella sera era presente, ma soprattutto è animata dalla volontà di parlare, di fare, a volte anche di strafare, proprio perché appunto vuole un po' parare il colpo a questo Kit, che è il suo vicino di casa, di cui appunto abbiamo già detto è innamorata, e soltanto che appunto in questo suo tentativo di guardarsi oltre, di spostare le attenzioni sul visconte, in realtà poi scopre che tutto sommato il visconte non è tanto male, forse anche meglio di Kit, e quindi forse alla fine in realtà era colpevole Kit. Quindi non è uno spoiler in realtà, perché proprio alla fine tutto questo si dipana nel romanzo, e il romanzo gira intorno a questo: è stato Kit, è stato il visconte, è stato qualcun altro ancora.
Da Alessia Gazzola, Giancarlo De Cataldo, noto per Romanzo criminale, ispirato alle vicende della Banda della Magliana, dal quale erano stati tratti un film e una serie TV. Dal 2020 De Cataldo, ex magistrato, ha dato vita al personaggio di Manrico Spinori, PM, soprannominato il Contino per le sue origini aristocratiche, ora protagonista di Il bacio del calabrone, pubblicato da Einaudi. Appassionato di opera lirica, sensibile al fascino femminile, molto legato alla madre Elena, Spinori deve affrontare uno strano caso. Il capo di una casa di moda, Tito Cannelli, muore durante una cena alla quale è presente anche lo stesso PM. Molto probabilmente la morte è provocata da una reazione allergica ad una puntura d'insetto, ma Spinori è costretto ad indagare perché sui social compare un video in cui uno stilista minacciava di morte appunto Cannelli. Con un tratto decisamente ironico, De Cataldo guida il suo personaggio in un'indagine nel mondo della moda. Ma chi è Manrico Spinori? Sentiamo De Cataldo.
Me lo sono immaginato come Marcello Mastroianni tanti anni fa nel Bell'Antonio, per esempio, cioè un uomo bello, elegante, gentile, sommesso e ironico nello stesso tempo, molto diverso dalle esibizioni muscolari di tanti eroi del contemporaneo, elegante, di origine aristocratica, un po', come dire, lontano dal mondo contemporaneo. Infatti lui non è nei social, è un grande appassionato di opera lirica. È un po' come piacerebbe a me diventare col tempo, anche se ahimè il tempo passa troppo velocemente.
L'incontro con Vera Grant a questa cena dove muore questo capo di questa maison di moda è fantastico, perché lui proprio rimane folgorato da questa donna, che però gli sa tener testa.
Non esiste nessuna relazione di Manrico che non sia con delle donne forti, perché altrimenti non proverebbe il minimo interesse, ma forse addirittura farebbe del male in una relazione sbilanciata, cioè una relazione con una persona adorante dopo un po' tirerebbe fuori il peggio, come io credo che succeda a molti di noi. Cioè abbiamo bisogno di tenere testa e abbiamo bisogno di essere sempre su un piano sostanziale di parità.
C'è sempre in questo romanzo una certa ironia, per esempio penso a quando si cita il sito scandalistico Ndo Spio Spio, che ne ricorda vagamente uno che esiste sul serio, oppure il programma TV Giù la maschera, che addirittura pretende di influenzare le indagini, e c'è una frase stupenda, a un certo punto c'è un personaggio che cita la serie TV Suburra, guarda caso, di Giancarlo De Cataldo, e dice: ah, l'ho trovata troppo violenta e inverosimile. Simile. Ecco, quanto ti sei divertito a, come dire, stuzzicare un po' questi aspetti?
Beh, allora io dissemino di graffi metalinguistici tutte le mie cose, quindi non è la prima. Ci sono, in passato ho scritto cose in cui c'erano dei personaggi che vomitavano torrenti di ingiurie sul romanzo criminale. Mi diverto, insomma, è una cosa che mi diverte. L'ironia mi appartiene come cifra narrativa. Per quanto riguarda i due siti, allora, Giù la maschera sono cattivi, perché pretendono di fare giustizia al posto dei giudici. Ndo Spio Spio è chiaramente insomma, ricalcato su Dago Spia, perché io conosco insomma da mezzo secolo Roberto D'Agostino, che avevamo anche dei trascorsi radiofonici in comune, e a un certo punto lui se n'è accorto e mi ha anche dedicato un pezzo su Dago, e poi mi ha ringraziato perché dice anche la snobbissima casa editrice Einaudi si è accorta del nostro piccolo sito. Ma in realtà lo studio dei titoli di Dago Spia è assolutamente fondamentale per fare dell'umorismo serio in questo paese.
Prima ho citato Romanzo criminale perché quando si parla di, naturalmente, Giancarlo De Cataldo viene subito in mente il romanzo, ma poi anche il film e la serie TV. Ricordiamo che tu sei nato inizialmente come sceneggiatore TV, oltre che come magistrato e poi anche come scrittore. Che legame hai oggi con quel mondo Romanzo criminale?
Non l'ho mai abbandonato del tutto, perché per esempio mentre scrivevo la serie di Manrico ho scritto La Svedese, che è del 2021, che è un romanzo su un punto della criminalità romana di oggi. No, è un mondo che ovviamente è profondamente cambiato, nel senso che manca una componente che era fondamentale negli anni 70, che era quella componente politica della guerra fredda, per cui anche una banda criminale diventava interessante in funzione apertamente politica. Quindi manca anche l'epica. Di certo, passati gli anni, non è passata la criminalità e nemmeno la grossa criminalità, soprattutto a Roma. Ci tornerò prima o poi.
È una promessa?
Direi di sì.
C'è un tratto ironico anche in Carlo Monterossi, autore TV che si diletta nelle indagini, aiutando gli investigatori privati Oscar Falcone e Agatina Cirrielli, personaggio creato da Alessandro Robecchi. In Pesci piccoli, pubblicato come gli altri da Sellerio, Monterossi, che disprezza la TV del dolore che lui stesso ha contribuito a creare, indaga insieme alla Sistemi Integrati su uno strano furto di soldi e documenti avvenuto in un'impresa che progetta e costruisce grandi opere e che però, insomma, questa azienda non vuole coinvolgere la polizia. Il ladro abbandona la refurtiva sulle scale degli uffici e qui viene trovata da Teresa, una delle donne delle pulizie, che decide di impossessarsene. Carlo resta molto colpito da Teresa, la protegge, la corteggia anche. Sembra aver perso un po' del suo tradizionale cinismo.
Quando i cinici perdono la loro vernicetta di cinismo, poi sotto ci può essere di tutto. Io credo che Carlo sia è un po' cinico, perché fa quella TV lì e quindi è sicuramente un po' cinico, però è anche uno che ha un grande senso della giustizia e quindi anche lui vede subito come un'ingiustizia questa donna che si alza alle 5 del mattino, che fa veramente fatica, se ne prende cura, non solo, diciamo, la invita a cena, ma insomma,
sì, però è proprio un atteggiamento di cura,
un pochino, diciamo così, la corteggia, adesso lo dico male, ma anche si mette un po' nei suoi panni, diciamo così, e quindi davanti ai dubbi di Teresa lui un po' glieli scioglie, insomma, le fa un po' capire che se li merita quei soldi lì, anche se li ha trovati, insomma.
Ecco, il personaggio di Teresa è anche molto tenero, perché si capisce che è una donna non vista, non considerata dagli altri, ha un ex marito che non le passa più neanche gli alimenti, e Carlo Monterossi è forse la prima persona, forse il primo uomo che la prende in considerazione e soprattutto si prende cura di lei. In che modo lei reagisce a questo doppio colpo di fortuna? Perché dopo i soldi arriva il Monterossi, che oggettivamente sembra un po' anomalo nella sua vita.
Ma la prima reazione è di stupore, oddio cosa mi sta capitando. Però c'è anche un salto a un certo punto in cui Teresa prende in mano questa situazione, dice sì, è vero, io voglio di più di quello che ho, non mi alzerò più alle 5 del mattino, lo dice proprio come un programma rivoluzionario, no? E quindi c'è una sorta di liberazione, e anche il Monterossi un po' si stupisce di sé, perché non sono cose che fa abitualmente, e poi come gli rimprovera la sua fidanzata vera, diciamo così, c'è sempre il rischio un po' del paternalismo, di fare un po' il lancillotto. L'ho messo un po' in crisi.
Devo dire,
sì,
il Monterossi in questo
se lo merita, insomma.
Se lo merita, però devo dire, questa crisi forse gli fa anche bene, non so come evolverà in futuro, però secondo me ogni tanto questa crisi serve a qualcosa. Lo sappiamo che Monterossi lavora in quella che lui definisce la grande fabbrica della merda, insomma, quella TV del dolore che lui ha creato ma che adesso disprezza, lo fa per soldi, lo dice apertamente, insomma, nel suo piccolo cinismo. Ma perché invece fa l'investigatore privato a tempo perso? Cioè, che cosa gli dà questo investigare insieme ai suoi amici e colleghi?
Era nata la cosa, io volevo un personaggio, come dire, un po' romanticone, immerso in una sostanza cinica, molto cinica, e la TV italiana mi sembrava perfetta come scenario. No, il problema è che alla TV non basta il realismo, ci vuole un iperrealismo, e quindi tutto ciò che si vede in TV, soprattutto in quella TV lì, è molto pettinato, è molto è reso più vero del vero. E siccome il Monterossi invece ha una sua esigenza di guardare le vite degli altri, ma quelle vere, ecco, quindi l'indagine gli serve a vedere le vite non pettinate, ecco, diciamo così, quindi il realismo invece del surrealismo della TV.
Una breve pausa, poi torneremo a parlare di gialli, thriller e noir.
Il cacciatore di libri.
Con lo speciale dedicato a gialli, thriller e noir andiamo un po' all'estero. Fra le gialliste straniere più amate in Italia c'è sicuramente la spagnola Alicia Jiménez Bartlett, che ha creato il personaggio di Petra Delicado, comparsa per la prima volta nel 96 in Riti di morte e protagonista di numerosi romanzi che hanno anche ispirato una serie TV. Ispettrice di polizia a Barcellona, Petra Delicado è una donna determinata, ironica, talvolta burbera, profondamente femminista e capace di battute fulminanti e feroci. Accanto a lei c'è sempre il vice ispettore Fermín Garzón, un uomo bonario e un po' conservatore. I loro simpatici battibecchi tornano nel romanzo La donna che fugge, pubblicato da Sellerio con la traduzione di Maria Nicola. Questa volta devono indagare sull'omicidio di un cuoco, accoltellato al cuore nel suo food truck. Nello stesso tempo sia Petra che Fermín hanno qualche problema con i rispettivi matrimoni. Ma sentiamo da Alicia Jiménez Bartlett com'è la sua protagonista.
È una donna complicata fino a certo punto, una donna molto della sua epoca, del suo tempo, femminista, che ama lavorare, che ama tante cose della vita, ma che è molto critica con se stessa, anche con la società, con i cambiamenti sociali, con la vita in generale e con la sua maniera di essere. A volte non è contenta con se stessa.
Mi sembra di intuire che tu, attraverso i tuoi romanzi, faccia anche un po' di critica sociale. In questo senso, anche i polizieschi, noir, i gialli possono servire ad uno scrittore per fare critica sociale?
Assolutamente. Quando si scrive sempre si fa una critica, non ha bisogno di sottolineare niente, unicamente con le cose che si spiegano. In questo caso c'è una coppia che fanno il cuochi a uno di questo food truck. Perché uno ha una formazione universitaria, la sua moglie anche la stessa cosa, e avevano la vocazione dei loro studi, ma non hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro. Questo è critico. Le situazioni, la maniera di parlare, tutto fa la critica sociale. Io direi un giallo, un romanzo amoroso, un romanzo filosofico. Anche il linguaggio fa la critica.
Gli autori di personaggi seriali possono avere a volte dei rapporti conflittuali con il proprio personaggio, perché chiaramente lo si ama, ma a volte può essere anche una gabbia. Per te che cosa rappresenta Petra Delicado?
Ma è un'amica che ho frequentato, che ho lasciato di tempo in tempo per fare un'altra cosa. È basico non continuare sempre con lo stesso protagonista, perché può arrivare un momento dove l'amicizia si convierte in enemistà, no? Allora Petra va bene, è un'amica, continuerà come minimo un altro libro, ma di tempo in tempo mi deve lasciare da sola.
Paula Hawkins è famosa per il thriller psicologico La ragazza del treno, un bestseller da 25 milioni di copie nel mondo e dal quale è stato tratto anche un film. Ora è in libreria con L'ora blu, pubblicato in Italia da PM con la traduzione di Rachele Salerno, giallo costruito intorno all'opera d'arte di una pittrice, Vanessa Chapman. L'artista è morta da 5 anni, ma una sua opera esposta in una mostra desta una particolare attenzione. È un insieme di elementi, legni, oggetti di recupero, contenuti in una teca di vetro, ma un antropologo forense segnala che un osso contenuto nell'opera non è
una costola di artiodattilo come indicato, ma si tratta di un osso umano. Il curatore della fondazione artistica che ha ereditato le opere di Vanessa Chapman si reca dunque nella piccola isola dove viveva l'artista per esaminare i suoi diari, i suoi documenti, custoditi da una sua amica ed esecutrice testamentaria. Vanessa Chapman è dunque la protagonista assente del romanzo. I lettori la conoscono attraverso le parole dei critici d'arte, degli amici, ma anche e soprattutto grazie ai suoi diari.
I think one of the interesting things about the character of Vanessa is that, as you say, we see her through lots of different eyes.
Credo che una delle cose interessanti di questo libro, del personaggio di Vanessa, sia che, come hai detto, la incontriamo, la vediamo attraverso molti occhi diversi. La vediamo attraverso gli occhi dei critici d'arte, attraverso gli occhi della sua amica, attraverso gli occhi di James, il curatore della fondazione, e attraverso i suoi diari. E capiamo che tutte queste persone ci danno un'immagine molto diversa. Spetta quindi al lettore decidere chi pensa possa essere Vanessa Chapman.
It's sort of up to the reader who they think Vanessa Chapman might be.
Quando si fa il nome di Paula Hawkins, molti pensano naturalmente alla ragazza del treno, che è stato veramente un tuo grandissimo successo, dicevamo prima, un bestseller da 25 milioni di copie nel mondo. Cosa rappresenta oggi per te quel romanzo? È stato più un'opportunità o è anche un peso? Perché in qualche modo, diciamo, c'è sempre un po' l'ansia da prestazione.
I mean, I think it's both things. Obviously it's was a very good thing that I had the success in lots of ways.
Penso che siano entrambe le cose. Ovviamente il fatto di aver avuto successo è stata una cosa molto positiva sotto tanti punti di vista, ma ha anche creato molte aspettative su quello che avrei fatto dopo. E all'epoca è stato piuttosto difficile. A gennaio saranno passati 10 anni dalla pubblicazione della ragazza del treno. Mi sento quindi molto lontana da questo libro. Forse ci sono più affezionata di quanto non lo fossi subito dopo la sua pubblicazione. Per lo più sono grata per quello che è successo. Voglio dire, grata al 90%.
Mostly I'm grateful for what happened. I mean, 90% grateful.
Alla luce di quel grande successo e degli altri tuoi romanzi, è possibile identificare una ricetta per il thriller ben riuscito? Che cosa non deve mai mancare e quali errori invece non devono essere fatti da chi lo scrive?
I don't think I have a recipe. For me, I focus very much on character.
Non credo di avere una ricetta. Io mi concentro molto sul personaggio. Per me è la cosa più importante. E credo che sebbene le trame e i colpi di scena siano importanti, ciò che la gente ricorda, anche della ragazza del treno, è il personaggio di Rachel. Credo che se hai dei personaggi davvero ben delineati, realistici e convincenti, allora sarai in grado di scrivere un romanzo interessante. Ci sono romanzi che puntano molto sulla trama, ma per me il personaggio è tutto. E questo per me è il modo di scrivere un libro di successo. Non posso dire per tutti, ma posso dirlo solo per me.
There are some novels that are very much about plot, but for me character is everything, and for me that is the way to write a successful book. I can't say for everybody, but I can only say for me.
E veniamo a un thriller pieno di colpi di scena, ma che è anche un romanzo sulla genitorialità, con madri e padri che proteggono i propri figli a qualunque costo, anche quando non si fidano di loro. Si intitola Solo un'altra persona scomparsa, dell'autrice inglese Gillian McAllister, pubblicato da Fazzi con la traduzione di Sabina Terziari. La protagonista è Giulia, da 20 anni in polizia, una donna che sembra dipendere totalmente dal suo lavoro, tanto che il marito l'accusa di trascurare tutto il resto. La figlia adolescente è curiosa del lavoro della madre e le due sono molto unite, anche perché condividono un segreto. Giulia deve indagare sulla scomparsa di una ragazza, Olivia, che si era appena trasferita in un appartamento con altre ragazze. Di lei resta un messaggio d'aiuto inviato sul cellulare alle coinquiline e l'immagine di una telecamera che la inquadra mentre entra in un vicolo. Sarà per Giulia un'indagine complicata perché dovrà venire a patti con qualcuno che la ricatta.
Julia is a police officer, but more importantly, she's a mother. And these two attributes of her conflict in chapter one of Just Another Missing Person, where she has covered up a crime for her daughter.
Julia è un agente di polizia, ma soprattutto è una madre. E queste due caratteristiche di Julia entrano in conflitto nel primo capitolo del romanzo Un'altra persona scomparsa, in cui lei ha coperto un crimine della figlia perché sente che la figlia sarebbe stata trattata ingiustamente dal sistema giudiziario. Ma qualcuno lo sa, conosce il suo segreto e la costringe a farsi corrompere come agente di polizia. Giulia in passato è stata molto onesta, molto corretta, viene costretta alla corruzione. Questo perché volevo scrivere non di buoni e cattivi, ma di persone moralmente buone che potrebbero fare una cosa cattiva per le giuste ragioni.
But about morally good people who might do a bad thing for the right reasons.
Sicuramente Julia la vediamo all'inizio come una poliziotta, diciamo integerrima, una brava poliziotta, però appunto, come dicevamo, i casi della vita la costringono a scendere a patti ed essere ricattabile. Quanto secondo te è labile il confine fra l'essere irreprensibili e l'essere ricattabili?
I think it is quite a thin line. And I think, is there a quote that says everybody could be a murderer, you just have to find the right victim or something.
Penso che sia una linea abbastanza sottile e penso che ci sia una citazione che dice che tutti possono essere assassini, basta trovare la vittima giusta o qualcosa del genere. Cerco di scrivere protagonisti che commetterebbero un crimine in certe circostanze e non chiedo mai loro di uccidere a sangue freddo o di diventare corrotti perché è facile. Mi sembra di mettere sempre i miei personaggi in una situazione in cui non hanno scelta. Il mio obiettivo è sempre quello di far sì che più della metà dei miei lettori possa pensare di fare la stessa cosa, perché deve essere qualcosa facile da comprendere. E non credo che la maggior parte delle persone nei miei libri commetta crimini perché è cattiva. Commettono crimini perché di solito non hanno scelta.
I don't think most people in my books commit crimes because they're bad. They commit crimes because they have no choice, usually.
Ed è tutto per questo speciale del Cacciatore di Libri dedicato a gialli, thriller e noir. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che normalmente il programma è in onda ogni sabato alle 6.30 per i mattinieri e alle 15.30. Comunque trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete potete anche seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.